Allora, buonasera, bentrovati sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Ancora un lunedì con entropia massima. Quest'anno abbiamo iniziato solo dallo scorso lunedì le nostre puntate e abbiamo fatto una prima puntata un po' così per riprendere il filo del discorso e oggi di fatto continueremo ancora a riprendere il filo del discorso. Ci siamo interrotti durante il periodo estivo. In agosto e anche tutto settembre sono successe tante cose che non abbiamo avuto modo di commentare tempestivamente non essendoci la trasmissione, quindi vogliamo recuperare un po' il tempo e proporvi un po' di riflessioni su quello che è successo negli ultimi 3 mesi. Lo facciamo con Alberto Castagnola per il ciclo Economia e Ambiente. Ciao Alberto.
Ciao.
Ecco, allora prendi la parola direttamente.
Posso cominciare. Allora, stasera ho pensato di fare in questo modo, cioè siccome per più di 3 mesi siamo stati sospesi, non siamo quindi non abbiamo raccolto materiali e non abbiamo potuto commentarli. Quindi viceversa, dal punto di vista dei problemi ambientali, sono successe moltissime cose, anzi questa sera cercherò di far cogliere il fatto che c'è stata una svolta nel riscaldamento climatico e quindi dobbiamo capirla perché la situazione è molto, ma molto più grave di quella che era appunto, diciamo, 4 mesi fa. Però vi devo prima dare le informazioni, poi sarete voi stessi a capire, diciamo, i motivi di questa analisi. Allora, primo punto, che è successo ai ghiacci in questo periodo? Allora, corrisponde a una specie di estate anche per i ghiacciai, e però lo scioglimento è continuato in tutti questi mesi e infatti continuano a sciogliersi e rapidamente. Tra il 2000 e il 2019 sono andati persi 267 miliardi di tonnellate di ghiaccio, pari al 21% dell'aumento del livello dei mari, quello calcolato, diciamo, quello osservato. E ci sono ormai tutti i dati, questo a livello internazionale, ci sono più sui ghiacciai, i satelliti si sono attrezzati o sono stati attrezzati e possono osservare 220.000 ghiacciai. Quindi quando faccio delle affermazioni, dietro ci sono queste statistiche, queste informazioni che coprono, diciamo, tutte le realtà ghiacciate del pianeta. E quello che è successo è che ci sono stati questo aumento, continuazione dello scioglimento di gran parte di questi ghiacciai, con alcune esclusioni, cioè la parte della calotta centrale dell'Antartide e in parte della Groenlandia, che è collocata, diciamo, un po' più a sud del resto dei ghiacciai. E quindi le perdite maggiori sono state invece in Alaska e ad est del Canada. Quindi tenete presente queste informazioni, che sono di 2 livelli diversi. Questo significa, molto preoccupante secondo i dati, è lo scioglimento dei ghiacciai sull'Himalaya, cioè su tutto il complesso dell'Himalaya, perché questi monti alimentano i 3 grandi fiumi, quindi il Gange, il Brahmaputra, l'Indo, e perché da questi 3 fiumi dipende poi la disponibilità di acqua di alcune centinaia di milioni di persone. E quindi la fonte mi dice tra pochi decenni India e Bangladesh dovranno affrontare gravi problemi di approvvigionamento idrico. Ecco, questa è la situazione. C'è poi un altro elemento interessante per cui la banchisa costiera artica. Banchisa significa i ghiacci che non stanno sul mare, ma i ghiacci sulla terra, terrestri, diciamo. È sbagliato, ma insomma, terrestri. E si sta sciogliendo, secondo uno studio pubblicato di recente, si sta sciogliendo ad un ritmo dal 70 al 100% più rapido rispetto alle stime attuali. Quindi vorrei essere chiaro su quello che sto dicendo, cioè non so, è più rapido di tutte le stime fatte finora, cioè finora ci siamo mossi con certe prospettive, con certe informazioni, e nel frattempo il ritmo si è accelerato dal 70 al 100%, 100% significa si è raddoppiata la velocità di scioglimento. Ecco, quindi questo è già un primo passaggio che dobbiamo fare. Il secondo elemento è il più complicato. Io nei miei appunti ho scritto il grande caldo, quindi parliamo della temperatura, di come si è mossa la temperatura in questi tre mesi. E qui è anche, diciamo, rispetto al 2020, perché il 2020 è stato l'anno più caldo per l'Europa, che ha avuto temperature autunnali e invernali a record. In sostanza è stato il 2020 uno dei tre anni più caldi, e anche gli ultimi sei anni sono stati i più caldi mai registrati. Stiamo parlando dell'Europa. Il riscaldamento globale, quello complessivo di tutto il pianeta, è calcolato in 1,20 gradi. Ora, questa cifra tenetela presente, perché abbiamo già un riscaldamento di 1,20, e a livello internazionale si sta discutendo di come impedire di arrivare a superare 1,5. Quindi stiamo nei guai di 0,30, non so se è chiaro in termini, nel senso che abbiamo già esaurito una parte di questo obiettivo che si stanno ancora decidendo di adottare. Quindi questa è già un'informazione piuttosto importante. Tutto questo sono dati medi rispetto al 1850-1900. Quindi l'altro aspetto dal punto di vista del caldo è la concentrazione dei gas serra, cioè tutto il meccanismo del riscaldamento del pianeta derivante da anidride carbonica, metano, eccetera, che noi produciamo. E questi sono questa concentrazione nell'atmosfera ha raggiunto i livelli più alti dal 2003, anno in cui sono iniziate le rilevazioni. Quindi durante l'inverno l'Europa ha registrato temperature sopra la media stagionale di 3,4 gradi. Quindi questa è la realtà, diciamo, per la parte Europa. E poi cominciano i problemi. Problemi con questo nei mesi, nei tre mesi di cui dobbiamo parlare oggi. Cioè, è iniziata con una ondata precoce di calore l'estate, quindi io sto parlando dei mesi di luglio, agosto e settembre sostanzialmente, ma anche di giugno. Questa ondata ha fatto registrare temperature di 11 gradi superiori alla media, cioè improvvisamente c'è stato uno scatto nell'ovest degli Stati Uniti, in particolare in Arizona e Nevada, le temperature hanno sfiorato i 50 gradi. Quindi quello che il messaggio che sto cercando di far capire è: finora i massimi erano intorno a 40 gradi, all'inizio dell'estate si è cominciato a partire da 50 gradi. Quindi c'è stato questo dislivello, diciamo, questo incremento molto più forte del normale. E quindi in California hanno dichiarato lo stato di emergenza in 41 contee su 58 a causa della siccità che ha colpito il sud-ovest degli Stati Uniti per il secondo anno consecutivo. Quindi siccità significa raccolti scarsissimi da 2 anni a questa parte. Gli esperti temono inoltre anche un'ondata di incendi ancora più devastante di quella del 2020. Credo che tutti ricorderete le immagini della California, eccetera, e quest'anno potrebbe essere stato ancora peggiore. E si parla di 2 milioni di ettari di vegetazione bruciati complessivamente negli Stati Uniti. In pratica ci sono altre informazioni su questi incendi. I danni sono il doppio di quelli del 2018, il 10% delle sequoie giganti del mondo è andato perduto, il 4% della superficie dello Stato, quindi stiamo parlando della California in questo caso, è stato carbonizzato e la colonna di fumo prodotta è stata maggiore dell'inquinamento umano e industriale di tutto l'Ovest. In pratica, a metà giugno, il caldo record ha colpito oltre 50 milioni di persone. A Phoenix, la temperatura, sempre negli Stati Uniti, la temperatura ha superato i 47 gradi, mentre in una zona desertica è particolarmente calda di suo, è però, che si chiama la Valle della Morte, la temperatura ha superato i 53 gradi. Quindi gli incendi sono passati anche, oltre a essere più vasti, come posso dire, hanno sviluppato un calore molto superiore di quello che sviluppavano in passato. Quindi evidentemente c'è una correlazione tra la temperatura ambientale e il caldo sviluppato dagli incendi che si alimentano reciprocamente. Un discorso un po' complicato, ma insomma è abbastanza comprensibile quando le aree incendiate sono molto vaste. In Russia nel 1920 la temperatura ha superato di 3,32 gradi quella del periodo 61-90, e quindi più di recente, questo stiamo parlando del 1920, però più di recente questo aumento di temperatura è stato registrato anche in Russia, poi vi dirò il dato dopo. E però ci sono alcune riserve su questi dati, cioè in pratica viene sottolineato il fatto che questo scioglimento del permafrost, di cui abbiamo sempre parlato già varie volte, cioè lo stato di terra ghiacciato sottostante ai ghiacciai, quando scompaiono i ghiacciai sovrastanti, questa terra ghiacciata che non si scongela mai se c'è il ghiacciaio sopra, comincia a scongelarsi con degli effetti particolarmente gravi. Ecco, però per esempio si sa che c'è lo scioglimento del permafrost, però ancora non si conoscono le emissioni di anidride carbonica e metano dal permafrost durante l'inverno, semplicemente perché le rilevazioni vengono fatte a fine estate. Quindi
c'è un difetto anche di rilevazione.
Sì, c'è una carenza negli strumenti di rilevazione, perché sono stati, come dire, concepiti, piazzati, messi in rete, eccetera, eccetera, però non ha le condizioni attuali, ma le condizioni di qualche anno fa e ancora non sono state, diciamo, adeguate rispetto agli. E quindi i dati devono essere presi con le pinze, però, perché nel frattempo noi invece sappiamo che il permafrost si è squagliato durante il periodo. Anche l'aumento del livello del mare, che si calcola addirittura in millimetri, insomma, cioè sono rilevazioni fatte con i satelliti, eccetera, però mancano i dati di molti paesi africani. Per esempio, che succede al mare sulle coste dell'Africa? Non so se questo è il punto interrogativo che non ci ha risposto al momento.
Cioè, in quel caso non ci sono, potrebbero non esserci quindi dei rilevamenti in loco adeguati per tenere traccia di questo.
No, non ci sono gli strumenti, eccetera. Cioè, quindi in realtà questo è il meccanismo. Bene.
Beh, direi che, insomma, di spunti ne abbiamo raccolti un bel po' con questi dati catastrofici, ma purtroppo sono questi, come sempre noi li riportiamo sempre in queste trasmissioni e non possiamo fare altro. Prendiamoci un break e ci ascoltiamo un pezzo di Papa M. Torniamo in diretta allora per la seconda parte della trasmissione. 06 49 17 50 è il numero per chiamarci e cedo la parola a Alberto per proseguire con questa relazione.
Allora, adesso vi do alcuni dati che sono della fine del mese di giugno, che ha visto alcune città, in particolare Seattle, Vancouver e Portland, che insieme contano 9 milioni di abitanti, quindi sono piccole città, e hanno raggiunto le temperature i 49,5 gradi. Ecco, questo in situazioni, come dire, non in mezzo al deserto, nella valle della morte, stiamo parlando di città, cioè città normali, no? E che hanno raggiunto questa indicazione. È una
temperatura, mi pare, città poco abituate a temperature alte,
certo,
in generale.
E poi in Canada invece l'altezza è il record è stato di 49,6 gradi in una cittadina che si chiama Lytton, che poco dopo è stata praticamente distrutta da un incendio. Ci hanno fatto la rilevazione e poi non hanno più trovato la città. Ecco, qui la fonte sottolinea il fatto che in questi posti, in questi luoghi specifici, la temperatura non aveva mai superato i 45 gradi. Quindi il salto, diciamo, il gradiente è dell'ordine di 5 gradi, se non di più. Sempre in questa data, anche in Siberia, sono state raggiunte temperature superiori ai 47 gradi. E qui in India l'ondata di caldo ha interessato decine di milioni di persone, superando i 40 gradi, mentre a New Delhi, cioè la capitale, con 43,1 gradi, si sono registrate le temperature più alte dal 2012. Quindi in pratica il mese di giugno è stato il più caldo mai registrato in Nord America, in Finlandia, in alcune zone della Svezia. Ecco, quindi queste sono le indicazioni più importanti di questo tipo. Alla fine di questo periodo di caldo crescente si verifica un ciclone che parte dai Caraibi e comincia a salire verso gli Stati Uniti. In questo caso raggiunge New York, quindi mentre prima, così per la prima volta, raggiungeva il Texas, eccetera, questo fino a pochi mesi fa, questa volta raggiunge New York e fa vittime a New York. La velocità che è indicata, a me sembra folle, però questa è l'indicazione, l'ho controllata in un paio di fonti, 240 km all'ora. Quindi è una cosa terribile, cioè un ciclone che fa, infatti i morti ce ne sono stati svariate decine, eccetera, eccetera. Quindi questo ciclone si chiama Ida o Aida. È stato uno dei più potenti dal 1850. Bene, allora, questo, poi ci sono una serie di piccoli dati, ma tanto per in Russia, nella Yakutia, cioè nella zona della Siberia, un territorio vasto come la metà della Grecia è stato devastato dagli incendi. In Grecia una serie di 400 incendi ha investito le foreste. La Grecia sta, come dire, vicino all'Italia, ci vogliono pochissime ore per arrivare in Grecia e ci sono scoppiati 400 incendi. Questo sempre in questo mese, diciamo, di giugno. Poi quello che volevo sottolineare, questa cosa viene chiamata, è stata chiamata un po' dai giornalisti, ma anche un po' dagli scienziati, la cupola di calore, cioè intendendo per come fosse, non so se è un, mi ha dato questa immagine, no? C'è una,
Una K,
ma molto pesante, molto ampia, molto estesa, però una K che tiene fermo questo calore per diversi giorni, eccetera, eccetera. Cioè, che è una forma che non è un'ondata di colore, i venti caldi, cioè stiamo in un fenomeno evidentemente completamente
no,
completamente nuovo in questo senso.
E le temperature sono rimaste in quel modo lì per alcuni giorni.
E quindi a conclusione di queste descrizioni il discorso è che c'è un meteorologo poverino e dice sono rimasto interdetto perché ho visto aumenti di 10 gradi rispetto ai valori massimi raggiunti negli ultimi 100 anni e di almeno 20 gradi rispetto alle medie e alle rilevazioni meteorologiche. Ecco, quindi, come dire, fenomeni che come per le loro dimensioni sono in pratica completamente nuove. Quindi siamo di fronte a un pianeta che trattiene sempre più calori e per periodi più lunghi e con conseguenze negative per un numero crescente di paesi un tempo con clima moderato. Allora, questa era la informazione essenziale che vi volevo dare, perché questa è la parte del fenomeno che ha caratterizzato questi tre mesi, come vedete, qui i dati erano per punti, erano negli Stati Uniti, ma andavano anche bene in India e in Russia. E quindi bisognerebbe fare delle analisi, se volete, più complete. Però quello che io vorrei sottolineare è questo salto quantitativo, perché sta contraddicendo, coglie di sorpresa tutte le stime che sono state fatte finora e sulle quali si stanno regolando a livello internazionale, perché questo è il punto importante. E quindi se accettiamo questo tipo di analisi, come suggerisco vivamente di fare, però significa che dobbiamo avere molta attenzione per quello che sta succedendo a livello internazionale. Poi nell'ultimo momento farò qualche altra riflessione. L'altro aspetto importante è la pioggia, perché immediatamente dopo sono emersi dei fenomeni, quindi finito il periodo di caldo si passa al discorso della pioggia, e queste piogge sono state anch'esse molto più intense, molto più lunghe, molto più intense, cioè quantità di acqua che cade al secondo, insomma, del passato. E ovviamente anche qua ci sono dei rapporti. Non è casuale, non è indipendente dal meccanismo del calore, è che saltano tutti i rapporti tra i mari, i ghiacciai, la terra, l'aria, l'atmosfera, cioè cambia e stanno. Quello che vorrei sottolineare è che questo è il fenomeno che dobbiamo osservare con attenzione, come è cambiato l'equilibrio che si era raggiunto attraverso i secoli, i millenni, e noi stiamo vedendo modificare questo equilibrio nel giro di pochi mesi. Questa è la cosa che vorrei sottolineare oggi. L'altro, questa pioggia, provo a darvi qualche indicazione, queste piogge torrenziali hanno colpito la Germania, il Belgio, l'Olanda, il Lussemburgo, la Mosa, cioè tutto. E queste alluvioni hanno causato 184 vittime in Germania e 38 in Belgio, danneggiato tutta una serie di... E i ricercatori non hanno potuto usare i dati relativi ai fiumi perché le stazioni di misurazione sono state travolte dalla piena. Non so se c'è... Queste che in genere sono un po' più alte, sovraelevate rispetto alla piena normale, diciamo, erano talmente straordinarie, si sopportate le stazioni. Ecco, quindi, e qui c'è la preoccupazione, cioè questo tipo di pioggia ha fatto aumentare le probabilità dell'evento alluvioni da 1,2 a circa 9 volte. Cioè, le previsioni mi dicevano che potevano aumentare di una volta, 1,2, e adesso le previsioni sono possono aumentare di 9 volte. E non so se
è uno scarto enorme.
È uno scatto, diciamo, estremamente rilevante. E l'altro elemento che mi sembra importante sottolineare è che i giorni in cui le temperature superano i 50 gradi sono raddoppiati nel mondo rispetto agli anni 80. Quindi questi anni 80 sono diventati un po' uno spartiacque sul quale viene misurato, come dire, il salto quantitativo recente, no? I confronti sono sempre fatti con periodi precedenti, 1850, cioè, insomma, però gli anni 80 è stato il momento in cui i fenomeni hanno cominciato a cambiare, e noi ce ne accorgiamo a posteriori, nel senso i ricercatori studiano, fanno le analisi, e cioè a un certo momento si rendono conto che c'è stata questa variazione. Allora, quindi ci sono delle previsioni che riguardano le emissioni dannose per l'ambiente, quindi anidride carbonica, metano e gas vari, e al momento si prevede che queste emissioni potranno continuare a aumentare del 16%, e ciò significherebbe un aumento minimo di almeno 2,7 gradi entro la fine del secolo. Ecco, quello che è più importante però è già oggi, quindi qui stiamo parlando di previsioni da modificare rapidamente, e il 24 agosto la temperatura più calda è stata registrata a Najaf in Iraq con 48,8 gradi centigradi, quella più bassa nella base di Amundsen Scott in Antartide, meno 71,7. Ecco, e ripeto, questi fenomeni sono connessi. Un ultimo dato: il freddo estremo, cioè è successo anche dopo la pioggia o durante le piogge, che ci sono state delle situazioni di freddo particolare, molto accentuato. E qui devo spiegare il meccanismo che si è realizzato quest'estate, cioè c'è un vortice di aria fredda che circola durante l'inverno sopra il polo nord in altezza, e finora questo vortice faceva una specie di, insomma, io l'ho capito così, ciambellone, cioè girava, e però teneva l'aria fredda al suo interno, quindi era, come dire, compattava questa massa di aria fredda. Questo vortice si è indebolito, quindi ha rallentato, non è più così compatto, eccetera, eccetera, e lascia fuoriuscire delle quantità di aria particolarmente fredda, che dal polo nord una volta si dirigono in Siberia, una volta vengono in Italia. Ecco, quindi anche questo è una situazione, se non ricordo male, c'è già successo quest'inverno, questo freddo particolare, che qualcuno si rendeva conto, dice, ma io questo freddo così anche a Roma non l'abbiamo mai sentito, Questa è la ragione, cioè questo è il motivo di fondo, e poi in un mano a mano che va verso il caldo, diciamo, si raffredda e quindi diminuisce la differenza. L'altro dato importante, e poi passiamo alla fine, è il 48,8 gradi raggiunti dal caldo a Siracusa in Sicilia. Questo sempre durante il mese d'agosto, eccetera. Allora, mi sembra che questo vi ho dato in pratica tutti i dati importanti.
E allora prendiamoci un'altra pausa e ascoltiamo May Nothing But Happiness Come Through Your Door di Mogwai. Onda Rossa 87.9, siete a Entropia Massima, stiamo parlando di clima e siamo arrivati ormai nell'ultima parte della trasmissione, quella in cui dopo avervi fornito molti dati dobbiamo un po' trarre alcune conclusioni, dobbiamo quantomeno tentare un'analisi, giusto Alberto?
Ma io vorrei fare una parte del discorso, l'ho già fatto, quindi mi limito a sintetizzare, cioè ci siamo trovati negli ultimissimi mesi di fronte a fenomeni, come dire, imprevisti non a livello del singolo cittadino più o meno ignorante, ma a livello dei ricercatori che hanno visto tutte le loro previsioni, calcoli, analisi, modelli, eccetera, come dire, stravolti da questi fenomeni particolarmente pesanti, oltretutto che si sono verificati nel giro di meno di 3 mesi, ma con effetti, come dire, innegabili, si possono mettere in dubbio.
Quindi da quello che ci hai raccontato sembra proprio che le stime sono sempre fatte in modo conservativo, perché poi la realtà,
certo, perché la realtà
ti porta sempre a un peggioramento.
Questo noi nelle varie trasmissioni nel passato l'abbiamo sempre, credo di averlo sempre sottolineato, che sono tutti fenomeni sempre in fase di accelerazione più o meno accentuata, si fermano ogni tanto a riposarsi, eccetera, però di fatto sono tutti con una tendenza all'aumento, l'aumento della velocità, l'aumento dell'intensità. Ci stanno dei fenomeni, qui c'è una serie di altri dati, ma insomma non vale la pena di continuare a insistere troppo. Il discorso è che c'è un temporale, il numero dei fiumi è aumentato incredibilmente. Che significa? Significa che la carica elettrica c'è in circolazione, significa. Sono tutti fenomeni, non sono eventi casuali oppure si verificano una volta ogni 100 anni, ogni 200 anni. Qui c'è questa tendenza.
Una chiara tendenza.
Cioè è una tendenza. E quindi, diciamo, le ipotesi sono che questa roba continua. Quindi tutti i tentativi, per esempio, di analisi che dicono ma vediamo perché nel lungo periodo poi non è possibile che sia. No. Al momento stiamo in questa situazione qua e non hanno la possibilità di provare nulla perché tutti i dati vanno nella stessa direzione. E quindi questo mi sembra il primo passaggio importante. Seconda cosa che mi sta preoccupando parecchio è questa. Questi fenomeni si sono verificati tra giugno e settembre, senza preavviso. Cioè con un salto di portata non prevista. Questi dati nell'ultimo rapporto che è stato presentato, il più recente, per il PAN, per questo mega comitato che raccoglie tutti i paesi del mondo, l'IPCC, cioè il panel intergovernamentale per il cambiamento climatico, che si terrà dopo un anno e quasi 2 anni di ritardo, perché hanno sospeso durante il periodo dell'epidemia, e si terrà adesso a fine ottobre, primi di novembre. Questi dati non sono nei rapporti degli scienziati che costituiranno la base del dibattito. Non so se è chiaro, perché il rapporto che sto studiando, quello che è uscito, riguarda il passato, cioè gli anni precedenti, e non è un problema di aggiornamento dei dati, il problema è che sono mutati la base conoscitiva, e questa a oggi, cioè adesso io spero che ci saranno degli sforzi in questa direzione, qualche scienziato cominci a, come dire, aggiustare il tiro. Però sto studiando a fondo questo rapporto base che viene presentato sto lavorando sul testo, non sul testo complessivo, questo 100 passapagine, ma su una dozzina di pagine che sono il testo del rapporto che fanno, che indirizzano al mondo politico, ai decisori del mondo. Quindi è già una sintesi, è già una cosa molto schematica, eccetera. Però questo è uscito 2 mesi fa, e quindi i dati erano sicuramente precedenti all'estate e via dicendo. E allora mi domando di cosa discuteranno, perché nel senso che ci sarà la base, cioè almeno alcuni dei dati che abbiamo, che alcuni ricercatori hanno tirato fuori, saranno rapidamente messi a disposizione di tutti, cioè diventeranno uno stimolo per prendere delle decisioni adeguate alla portata dei fenomeni. E già abbiamo molti dubbi, questi sono personali, su questo tipo di organizzazione, su come si hanno fatto un trattato nel 2015, sono passati 5 anni e ancora non hanno deciso nulla. E i tempi qua sono, per questi cambiamenti nei prossimi anni, finora sono stati calcolati in 6, 7, 8, massimo 12 anni, cioè il tempo a disposizione per modificare questi fenomeni. E con ogni probabilità, non avendo fatto nulla negli ultimi 3, 4, 5 anni, probabilmente il tempo reale è 7, 8, insomma stiamo parlando di un numero di anni estremamente ridotto. E quindi o partono subito con degli interventi, con delle decisioni adeguate. C'è uno tra questi dati, c'è uno studio fatto da 4 ricercatori molto interessanti, che hanno calcolato che cosa per ridurre tassi di inquinamento, quindi le emissioni di anidride carbonica, metano, eccetera, di quanto si dovrebbe ridurre la produzione di combustibili fossili, quindi carbone. E questi hanno fatto, quindi, il calcolo è all'inverso, non so se è chiaro, non è l'ideale, ma volendo raggiungere 1,5 gradi, 2, quanto si dovrebbe ridurre? Le percentuali superano sempre il 60%, se non il 70%, perché c'è la quantità di emissioni è tale per cui quello che serve è una riduzione drastica. E sul piano più teorico, politico, noi sosteniamo che si deve chiudere, cioè bisogna bloccare completamente, prendiamoci qualche tempo, dico, però queste percentuali sono molto alte, cioè quelle che sono necessarie per raggiungere degli obiettivi minimi, ancora non decisi, quindi è un calcolo proprio da ricercatori, insomma, hanno fatto queste stime.
Forse è proprio questo il motivo per cui non si decide, perché certo, nel sistema attuale queste percentuali sono assolutamente incompatibili con gli obiettivi di crescita.
Quelli minimi, ma addirittura direi peggio che solo del discorso della crescita, sono incompatibili con gli interessi e la logica di singoli gruppi, e quindi quello che viene fuori da gruppi fossili, diciamo, è che fanno tentativi, dicono prendiamo la CO2, la mettiamo in un buco e lo turiamo il buco, così la cosa si risolve. Cioè che sono delle cose tecnicamente forse immaginabili, in cui costo per esempio nessuno accenna a formularlo, perché intanto non si sa se funziona, cioè, e tenendo conto della quantità di CO2 che c'è, quanti buchi dobbiamo riempire, nessuno ha fatto questo tipo di calcoli. Si spediscono in giro queste immagini di ipotesi alternative, però la base economica, la base analitica non c'è. O non ci può essere, io penso che non ci sia, ma si potrebbe provare a verificare. Ecco, quindi siamo in una fase estremamente delicata da questo punto di vista. Quindi non so come fare a sottolineare questo aspetto, perché, ripeto, i tempi sono ristretti e i fenomeni stanno accelerando, cioè non ci aiutano per niente, anzi stanno spingendo nella direzione sbagliata. E però di questo ho, questo quando dico che non c'è coscienza, onestamente non parlo solo dei politici, parlo dei giornalisti, parlo anche di parti di movimento, cioè che ancora, a mio modo di vedere, ma sono disposto a discutere questa mia affermazione, noi l'abbiamo concepito e stiamo cercando di attuarlo in base a situazioni ambientali completamente diverse. Non sempre le nostre strategie, i nostri tempi, i tempi di maturazione e la modalità con cui facciamo gli accordi di movimento, eccetera, molte volte sono già fuori della logica nella quale siamo immersi dal punto di vista ambientale. Ecco, mi sembra che sarebbe abbastanza urgente, come dire, accelerare.
Mobilitarsi, in parte. Com'è? Mobilitarsi,
dico, ma su basi conoscitive un po' ampie, aggiornate, continuamente aggiornate, perché poi i fenomeni come si sviluppano in giro di 3 mesi, cioè tu vai in vacanza, torni e non c'è, è cambiato il mondo. E quindi dobbiamo un po' affrontare questi aspetti in maniera un po' più seria, diciamo, anche dal nostro punto di vista. Poi dal punto di vista del sistema è chiaro che finora sostanzialmente si è rifiutato di prendere atto di questa realtà.
Va bene, allora chiudiamo qui questa puntata, ma non certamente questo approfondimento che porteremo avanti durante la stagione 2021-2022 di Entropia Massima. Quindi l'appuntamento per tutti e tutte è per il prossimo lunedì, sempre alle 20 sugli 87.9 di Entropia Massima. Un saluto a tutti, in particolare a chi ci ha ascoltato dal carcere.